Oggi l'inviata speciale di Ci vuole una scienza, Beatrice Mautino, si è spinta fino a Trieste sfidando la Bora per partecipare a un importante convegno.
Beh sì, è il convegno nazionale sulla comunicazione della scienza che si svolge proprio qui nelle aule della SISSA, la Scuola Superiore di Studi Avanzati, e si parla di temi, Megnetti, che noi affrontiamo spesso nelle puntate di Ci vuole una scienza.
Lo spazio.
No, non lo spazio, anzi sì, anche lo spazio qua e là, però in realtà uno dei temi forse più ricorrenti sia durante le sessioni sia poi ai coffee break, che sono i grandi momenti in cui si discute durante i convegni, c'entra un po' con la puntata che abbiamo fatto la scorsa settimana, dove abbiamo raccontato di questa nuova versione dei CDC statunitensi che hanno pubblicato quelle informazioni false e scorrette sui vaccini. Sì.
Ed è effettivamente una puntata che ha attirato molto la vostra attenzione, ci avete scritto in tante e in tanti, sia per manifestare un po' di preoccupazione, e capiamo anche il motivo e il perché, sia per chiederci ovviamente di tenere d'occhio queste situazioni e di continuare a raccontarle, perché del resto è proprio il nostro mestiere, quello che cerchiamo di fare ogni settimana con Ci vuole una scienza.
Esatto, e infatti proprio qui al convegno si dicono queste cose, che da un lato è difficile fare informazione in un mondo in cui anche le istituzioni che una volta erano autorevoli e prestigiose iniziano a cedere un po' il colpo, e dall'altro però si parla anche di quanto invece il nostro lavoro e il lavoro in generale dell'informazione fatta bene sia importante proprio per la democrazia.
Eh sì, infatti il principio che applichiamo dentro Ci vuole una scienza è poi il principio che viene applicato da 15 anni anche dal Post, che è il giornale che pubblica ogni settimana questo podcast e ovviamente tanti altri podcast, tanti altri contenuti e soprattutto poi un sito di notizie che è aperto a tutti. E può essere aperto a tutti grazie alle persone che decidono di abbonarsi al Post e in questo modo di sostenerlo.
Grazie quindi a voi che ci ascoltate ogni settimana e che se lo fate, perché effettivamente avete un abbonamento. E però, amici, si avvicina il Natale.
Si avvicina quel periodo dell'anno in cui, mamma mia, che cosa potrò regalare? E allora forse tra le cose che potreste regalare c'è un abbonamento al Post. Farlo è semplicissimo, basta andare all'indirizzo regala.ilpost.it, vi lasciamo comunque anche il link nella descrizione di questa puntata, e poi seguire le indicazioni. Si può inserire addirittura il giorno e l'ora esatta in cui volete che il regalo arrivi, quindi se siete quelli che festeggiano scambiandosi regali il 24 dicembre sera, potete mettere l'orario del 24 dicembre sera, oppure potete ovviamente mettere quello del 25 dicembre, magari intorno al pranzo di Natale. Il regalo può essere fatto per uno, due o tre anni di Post, quindi potete sbizzarrirvi e scatenarvi.
Senza contare, Megnetti, che facendo quel regalo, beh, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici fanno anche un regalo a loro stessi.
Ah, è vero.
E sì, perché in questo modo ci aiutano a fare le nostre puntate ogni venerdì e quindi a far durare di più e più a lungo, e si spera all'infinito, questo bellissimo podcast di scienza.
Che adesso, tra l'altro, dobbiamo iniziare. E in questa puntata ci occupiamo di piani più o meno diabolici per oscurare il sole e della misteriosa origine dei gatti domestici. Io sono Emanuele Megnetti.
E io sono Beatrice Mautino, e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
Questo nemico io lo chiamo il sole. Fin dall'inizio dei tempi l'uomo ha desiderato distruggere il sole. Io farò la cosa che più si avvicina a questo. Lo escluderò.
Buon Dio!
Immagina, Smithers, luce e riscaldamento elettrico in funzione tutto il giorno.
Ma signore, tutta la vegetazione morirà, i gufi ci assorderanno con il loro incessante gufio, la meridiana in città sarà inutilizzata. Non voglio avere a che fare con questo progetto, è incoscienziosamente diabolico.
Non subirò la tua insubordinazione.
C'è stato. Ma che bel progettino, Megnetti, eh? Questa volta di che miliardario parliamo?
Abbiamo appena sentito il signor Burns, cioè il proprietario della centrale nucleare di Springfield, quella dei Simpson, che illustra al suo segretario Smithers un piano direi diabolico per oscurare il sole, così da fare più soldi con la bolletta dell'elettricità, avere un po' il dominio e il monopolio. È una puntata, devo dire, ormai storica. Sono andato a vedere di quanto tempo fa è, ed è di 30 anni fa, e quindi mi sento vecchissimo solo nel dirlo.
Eh sì, non pensavo che i Simpson potessero avere più di 30 anni, anche se forse a pensarci bene il piano di Mr. Barnes potrebbe essere benissimo il piano effettivamente di qualche miliardario dei giorni nostri, no? Jeff Bezos. Bezos, Elon Musk, Peter Thiel, tanto giusto per così fare qualche nome di quelli un po' più noti.
Ecco, in effetti non ci sei andata molto lontano e ancora una volta gli autori dei Simpson ci avevano visto lungo, si dice spesso che prevedano il futuro, e da qualche tempo infatti alcuni miliardari parlano della possibilità di oscurare il sole, non per lucrare sulle bollette come voleva fare il signor Barnes, ma per far sì che la Terra si raffreddi un poco anche senza ridurre le emissioni dei gas serra, a cominciare ovviamente dall'anidride carbonica. È una specie di scorciatoia, lo dobbiamo dire, con aspetti che sono anche un filo inquietanti.
Eh sì, è la cosiddetta geoingegneria solare. Di per sé non è una novità, se ne parla da decenni con ipotesi e anche modelli di come potrebbe essere realizzata, però quest'anno sembra si sia raggiunta qualche concretezza, come ha raccontato di recente il sito Politico. Stardust Solution, una società israelo-statunitense, ha dei piani per metterla in atto e soprattutto può contare su investimenti di svariati milioni di dollari, compresi quelli della famiglia Agnelli.
Attenzione, colpo di scena.
Manco a dirlo, però andiamo con ordine e partiamo da un po' più lontano per capire di che cosa si tratta.
Esatto, è un po' più lontano e precisamente fino al 1816, l'anno in cui fece più freddo del solito in buona parte del pianeta. Ci furono carestie a causa dei raccolti più scarsi e poi in molte parti del mondo c'era una foschia che non andava mai via e che oscurava parzialmente il sole, un po' come le giornate in questo periodo nella pianura padana, no? Con quel cielo lattiginoso. Il 1816 fu definito poi in seguito l'anno senza estate e si stima che la temperatura media globale fosse di circa 0,7 gradi Celsius inferiore al solito. Si è discusso poi a lungo sulle cause di quel fenomeno e si ritiene che una fu la gigantesca eruzione del vulcano Tambora nell'odierna Indonesia, che nell'aprile del 1815 aveva portato l'emissione di grandi quantità di polveri e gas nell'atmosfera, come per esempio l'anidride solforosa. Per mesi lo strato di sostanze sospese nell'aria aveva schermato parte dei raggi solari, facendo sì che la temperatura media della Terra si riducesse sensibilmente.
Avrei dovuto fare a maglia molto più sciarpine di quelle che ho fatto. Comunque, la geoingegneria solare si ispira a che cosa fece proprio il Tambora e a che cosa fecero milioni di anni fa i vulcani, quindi riempire di polveri e altre sostanze gli strati più alti dell'atmosfera in modo che riflettano una parte dei raggi solari e che quindi in questo modo non possono arrivare al suolo oppure agli oceani scaldandoli. In pratica si vuole amplificare qualcosa che la Terra fa già grazie alle nuvole, ai ghiacciai e a tutto quello che contribuisce già naturalmente a riflettere i raggi solari.
E ovviamente sembra fantascienza, però è un'idea che viene valutata da diverso tempo. Nei primi anni 70 uno dei fondatori della climatologia moderna, il sovietico Mikhail Budiko, disse che se il riscaldamento globale fosse diventato una seria minaccia si sarebbe potuto contrastarlo proprio immettendo particolari sostanze come i solfuri ad alta quota in modo da riflettere parte di questa radiazione solare. E poi una ventina di anni dopo, nel 1992, questa possibilità, quindi di ricorrere alla geoingegneria solare, era stata anche compresa in uno dei rapporti della National Academies degli Stati Uniti. E poi ancora nel 2006, quindi in tempi un po' più recenti, il premio Nobel per la chimica Paul Crutzen aveva realizzato uno studio valutando la fattibilità di oscurare parzialmente il sole, e poi a questa comunque aveva accostato diverse riflessioni etiche e anche forti riserve per via dei rischi di fare una cosa di questo tipo.
I metodi per farlo sono molti, ma sono difficili da testare, da mettere in pratica su larga scala. Il più intuitivo riguarda l'introduzione di piccole particelle di polveri riflettenti nella stratosfera, quindi sopra i 15.000 metri di altitudine, per imitare proprio l'effetto delle eruzioni vulcaniche. Un altro metodo prevede invece di irrorare con piccolissime gocce di acqua di mare le parti dell'atmosfera sopra gli oceani, in modo da creare dei nuclei di condensazione, quindi dei punti che favoriscono la formazione di nuove nuvole bianche altamente riflettenti, come si vedono talvolta proprio sul mare. Nel tempo sono stati ipotizzati altri metodi che potrebbero funzionare a livello globale e che consistono di fatto nell'aumentare le superfici riflettenti, per esempio verniciando di bianco tutti i tetti, oppure dei progetti anche più ambiziosi per usare degli specchi giganteschi riflettenti spaziali, quelle cose che piacciono a te, da regolare, no? A seconda delle necessità. Però questi ultimi due metodi sarebbero molto molto costosi da realizzare, d'altronde già solo descriverli dall'idea della complessità, ammesso che poi siano davvero fattibili. Ecco, qui siamo veramente un po' nel campo della fantascienza.
Eh sì, e quindi non stupisce che il metodo che ha fatto finora più presa sia quello dell'inserimento di polveri e gas nella stratosfera. E se ne è discusso talmente tanto negli anni scorsi da aver spinto anche il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, il famoso IPCC che vi citiamo spesso, che quindi è l'organismo che fa da consulente scientifico alle Nazioni Unite sul clima, lo aveva spinto a inserire la geoingegneria solare nei suoi rapporti. Anzi, in uno dei rapporti aveva scritto che attualmente la geoingegneria solare non può essere la principale risposta politica al cambiamento climatico e che semmai nella migliore delle ipotesi potrebbe essere un di più per accompagnare comunque le politiche per la riduzione delle emissioni di gas serra. E anche l'IPCC poi ricordava che non può essere la soluzione per un semplice motivo, perché non risolve il problema dei gas serra che si accumulano nell'atmosfera a causa dell'eccessivo consumo di combustibili fossili da parte nostra. Infatti, anche se si riuscisse a riflettere davvero una quota significativa di quei raggi solari, l'eventuale riduzione della temperatura media globale sarebbe solo temporanea, si potrebbe magari raggiungere abbastanza in fretta, ma temporaneamente. E poi ci potrebbero essere dei rischi non indifferenti se per qualche motivo dovessimo smettere di immettere quelle particelle riflettenti, no? La temperatura tornerebbe ad aumentare molto velocemente, con uno shock da interruzione che potrebbe avere delle conseguenze estremamente gravi per gli ecosistemi e poi anche di conseguenza per tutti noi che viviamo negli ecosistemi.
La geoingegneria solare non risolverebbe nemmeno il problema dell'acidificazione degli oceani, quindi del loro diventare sempre più acidi a causa della interazione con le grandi quantità di anidride carbonica nell'atmosfera. L'acidificazione degli oceani è uno degli effetti più studiati del cambiamento climatico, perché incide proprio sugli ecosistemi marini in modi che non siamo ancora riusciti nemmeno a comprendere completamente.
E poi ci sarebbero anche degli aspetti non indifferenti legati alle relazioni internazionali, no? Nell'atmosfera non ci sono confini e le polveri vengono trasportate dalle grandi correnti che si generano nei vari strati d'aria. Se uno stato decidesse di ricorrere alla geoingegneria solare, beh, altri stati dovrebbero comunque fare i conti con la sua decisione e vivrebbero anche tutto questo ovviamente come un'imposizione, e non sarebbe tra l'altro un'imposizione da poco. Infatti non è possibile stabilire nemmeno con certezza quali possano essere gli effetti di questo oscuramento parziale, non solo poi sugli ecosistemi, ma anche sui fenomeni atmosferici stessi che traggono la loro energia dal sole.
Tra l'altro, proprio su questi aspetti ci siamo concentrati, tu lo sai, Megnetti, nell'ultima puntata di Futuro Presente, il podcast del Post, in collaborazione con il National Biodiversity Future Center e Sapienza Università di Roma, finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU. Nella terza puntata io ne ho parlato con Maria Chiara Chiantore, Donatella Spano e con Massimo Tavoni, cercando proprio di capire le implicazioni delle politiche per cambiare il mondo, ma cambiarlo proprio fisicamente, no? Chiedendoci, ma ce la sentiamo di farlo davvero?
Perché
sono domande importanti queste qua.
Esatto, ce la sentiamo davvero, considerato che gran parte delle conoscenze sulla geoingegneria solare proviene da modelli climatici, quindi simulazioni al computer, e proviene dagli studi sugli effetti delle grandi eruzioni vulcaniche, che però sono un'analogia imperfetta e su una scala più piccola rispetto a quella globale, almeno per le eruzioni che abbiamo vissuto negli ultimi tempi. E poi ci sono un sacco di cose ancora da capire su come le nuvole interagirebbero con le particelle riflettenti, oppure su come potrebbero cambiare le dinamiche stratosferiche, che sono già belle complicate per conto loro, come del resto ci ricordano anche le previsioni meteo quando ci dicono sole e invece poi...
E invece poi il picnic bagnato, no? Come avrete intuito, intorno a questo sistema c'è molta incertezza, mancano ancora degli appigli scientifici solidi, si sta facendo molta ricerca anche a livello accademico con tutte le attenzioni del caso, però ci sono aziende, come dicevamo proprio in apertura, che seguono degli approcci, diciamo, un po' più spregiudicati, no? E che danno un po' l'impressione di prendere delle scorciatoie.
Esatto, una di queste è Stardust Solutions, la società israelo-statunitense da cui siamo partiti per raccontarvi questa storia. È stata fondata da due fisici, Yanai Yedvab e Amiad Spector, che sono entrambi ex impiegati del governo israeliano nel settore della fisica nucleare. Hanno registrato la loro startup nel Delaware, quindi negli Stati Uniti, e però poi hanno la sede principale poco distante da Tel Aviv, quindi in Israele. Dicono di aver sviluppato delle particelle che sono inerti e altamente riflettenti, che quindi disperse nell'atmosfera potrebbero respingere una quantità significativa di raggi solari, con l'obiettivo di mantenersi entro gli 1,5 gradi Celsius di aumento della temperatura media globale rispetto all'era preindustriale. E se quel grado e mezzo vi dice qualcosa, vabbè, è perché è il limite ottimistico dell'accordo di Parigi del 2015, di cui vi parliamo, ai noi, molto spesso. Ne parlavamo anche nella scorsa puntata, raccontandovi gli esiti poco incoraggianti dell'ultima conferenza sul clima.
Per raggiungere questi obiettivi, secondo Stardust Solutions, dovrebbe essere usata una flotta di 100 aeroplani che irrorano la stratosfera di continuo, proprio con quelle polveri riflettenti. E deve essere proprio di continuo, perché la società stima che queste particelle riflettenti restino sospese nell'aria per circa un anno, prima poi di depositarsi a terra insieme alle polveri che già normalmente finiscono sul suolo. La spesa necessaria sarebbe di centinaia di miliardi di euro all'anno, e ovviamente le aziende come Stardust Solution potrebbero farci sopra molti, molti soldi, avendo delle tecnologie proprietarie da gestire direttamente oppure da vendere in licenza, con modelli che abbiamo visto fare, no? Magari in altri ambiti come quello dello spazio. E a pensarci, a questo modello non è poi tanto diverso da certe dipendenze. Una volta iniziato, poi sarebbe difficile smettere, per via proprio dello shock da interruzione, e la Terra diventerebbe quindi dipendente da quel sistema lì.
Ecco, diciamo, certe dipendenze, magari meccanismi con cui ti vendono per poco le stampanti, tanto poi sarai sempre lì a dover comprare le loro cartucce d'inchiostro proprietario, no? Se
sento
non puoi usare quelle.
Una nota biografica, Vignetti. Comunque, torniamo a Stardust Solution, progetti un po' più grandi della tua stampante di casa, perché la prospettiva di avere questo sistema potenzialmente così redditizio ha spinto poi nell'ultimo periodo diversi investitori a finanziare il progetto. Chi estrae e vende combustibili fossili è interessato a questa prospettiva di poter continuare a farlo a lungo senza poi particolari limitazioni, con l'idea che in questo modo tanto si riduce il riscaldamento globale, no? E quindi non stupisce che tra gli investitori ci siano anche dei fondi di investimento come Exor, della famiglia Agnelli Elkann, come dicevamo all'inizio, legati a una visione del settore dell'automobile che è ancora novecentesca.
Diciamo così, Stardust Solutions dice che inizierà con i primi esperimenti entro la fine del 2027, però ci sono ancora tantissimi aspetti da chiarire. Per esempio, dove troveranno gli aerei da portare così ad alta quota, oppure in quali punti del pianeta saranno poi attivi questi aerei, perché non è una cosa banale, e anche quanto materiale servirà, quanto dovrà essere immesso nella stratosfera. La società ha ricevuto molte critiche per non avere, tra l'altro, condiviso informazioni su queste particelle super riflettenti che dice di aver sviluppato. Per ora mancano i dati e non ci sono pubblicazioni scientifiche serie da parte dei gruppi di ricerca dell'azienda stessa. I due cofondatori, questo lo dobbiamo dire, hanno sostenuto che a breve saranno pubblicati alcuni studi e che sono favorevoli anche alla regolamentazione della geoingegneria solare. Però intanto vanno avanti per la loro strada e sembra che stiano cercando anche degli accordi con alcuni governi interessati al sistema.
Secondo l'inchiesta di Politico, Stardust Solutions sta facendo una forte attività di lobbying negli Stati Uniti proprio per avere il controllo su eventuali attività legislative per regolamentare il settore. Dopo essersi mossa a lungo, un po' in segreto, aveva assunto un ex importante funzionario delle Nazioni Unite che si occupa di clima, Janos Pastor, per rendersi forse più credibile, anche affidabile, sia agli occhi dei politici sia dei finanziatori. E però Pastor è diventato velocemente critico nei confronti dell'azienda, dicendo di essere preoccupato dalla riluttanza dei suoi responsabili a rendere pubbliche le attività di ricerca e a rendere più trasparenti i suoi processi.
Ecco, e il risultato di tutto questo è che c'è tanta confusione intorno a un approccio che potrebbe avere dei benefici nell'immediato, ma che ha dei rischi non indifferenti per il medio-lungo periodo. Attualmente non esiste un trattato internazionale specifico su queste cose, né per quanto riguarda le modalità e gli spazi per la ricerca, né per l'eventuale implementazione su scala regionale o globale del sistema. Ovviamente ci sono degli accordi internazionali che vietano l'uso ostile di tecniche di modifica ambientale e ovviamente quelli sulla prevenzione dei danni ambientali lungo i confini tra i paesi, però ci si chiede se possano essere sufficienti.
Sì, il rischio è che in mancanza di regole chiare la geoingegneria solare diventi l'ennesima distrazione dal problema di fondo del riscaldamento globale che conosciamo ormai da decenni. Fermare temporaneamente il riscaldamento globale potrebbe essere gestibile solo per guadagnare tempo, visto che siamo fortemente in ritardo con la vera soluzione del problema, che passa, lo diciamo sempre, dalla riduzione del consumo di combustibili fossili. Il passaggio dalla teoria alla pratica non è però banale, forse per fortuna non lo è, e alcuni osservatori hanno fatto notare come ci sia il rischio che i governi perdano l'occasione di avere un ruolo, un po' come sta succedendo succedendo con lo sviluppo frenetico delle intelligenze artificiali. Megnetti.
Sì?
Hai un gatto?
No, devo dire di no, mai posseduto un gatto, anzi mai convissuto con un gatto.
Eh sì.
E tu invece, Mautino?
Io appunto non so se si possa avere un gatto. Diciamo che c'è una gatta che bazzica in casa, mangia le crocchette, dorme nella sua grotta, quella di fatta un po' di tessuto e di pile bello caldo, però l'impressione è che questa gatta sia sempre un po' di passaggio, indipendente, ecco, non esattamente di proprietà.
In effetti il gatto domestico non è esattamente domesticato come può esserlo il cane. I gatti, diciamocelo, sono delle vie di mezzo, possiamo dire che sono semidomesticati con una componente selvatica che è davvero importante e tra l'altro si nota decisamente, infatti si fidano poco delle persone con cui convivono, fanno quello che vogliono, insomma è difficile poi far fare al gatto qualcosa, no?
Pensa che io in un insolito slancio di tenerezza le ho comprato un giochino.
Devo dire che slancio e tenerezza siano nella stessa frase riferito a te, è una cosa così anomala.
Lo so, però la vedevo lì che giocava un po' sempre con la del grembiule, allora le ho comprato un piccolo peluscino a forma di topo attaccato a un cordino e ho pensato che magari si sarebbe divertita di più, no? Invece che col laccio del grembiule l'ho appeso, gliel'ho mostrato, no? Agitandolo, pensando che in qualche modo questa cosa la attirasse e niente.
Gatto,
lo guarda, poi mi guarda e passa oltre. Ha smesso anche di giocare col laccio del grembiule da allora, perché lei sa che così io poi mi attivo e lei non vuole darmi soddisfazione.
Sì, esatto. Mai dare soddisfazione, i gatti sono così, però a tal proposito abbiamo ricevuto un messaggio da un nostro ascoltatore che è particolarmente appassionato della materia, possiamo dire che anche gattaro, senti qua Mautino, ma penso che sai già chi è.
Mm-mm.
Amici di Ci vuole una scienza, Beatrice, Emanuele, amici della biochimica, amici della cosmetica, dei razzetti e anche del facocero. Vi devo chiedere un favore. È uscito a metà settembre il mio libro Confessioni di un gattaro. È pieno di considerazioni personali da gattari sul rapporto fra esseri umani e gatti, ma contiene anche un po' di scienza, che chiaramente è aggiornata qualche mese fa, insomma alla stagione calda del 2025, quando l'ho finito. E invece salta fuori, e c'è un articolo su Science questa settimana, che le cose che si credevano a proposito dell'inizio della domesticazione del gatto sono sbagliate. Cioè, in teoria c'è un errore di alcune migliaia di anni. Geograficamente ci siamo più o meno. Si pensava che fosse iniziato tutto nel Levante, poi si fosse spostato verso l'antico Egitto. Invece salta fuori che tutta la prima fase del Levante della mezzaluna fertile sarebbe sbagliata e il rapporto fra esseri umani e gatti sarebbe successivo a quella prima fase e nato proprio nell'antico Egitto. Devo riscrivere un capitolo? Basta una nota? Posso aspettare? Questi risultati vanno presi con le pinze, vanno presi per buoni? Cosa dicono? Come devo comportarmi? Confido nel vostro amore per la scienza, per il sottoscritto, per i gatti. Grazie.
È tutto da buttare, Matteo.
Ma no.
Tutto da
no,
buttare.
No, dai, povero. Guarda che poi ci crede davvero, non è proprio così.
Va bene. Torniamo seri perché effettivamente l'argomento lo richiede. Parliamo di una scoperta importante, tanto da farle meritare la copertina della rivista Science.
Eh sì, non è una cosa da poco. La copertina è stata una scelta, possiamo dircelo, un po' sorniona, perché comunque avere la foto di un bel gattone può far gioco anche a una delle più prestigiose riviste scientifiche al mondo. Del resto parliamo pur sempre di una pubblicazione che deve stare sul mercato, deve vendere, che almeno per questo numero può contare sul fatto che anche fra gli scienziati e le scienziate ce ne sono tanti che amano i gatti, oltre a tutti gli amanti dei gatti che non sono nella ricerca, come per esempio Matteo Bordone.
Sì, mettici anche che lo studio di cui parliamo è stato condotto da un gruppo di ricerca italiano dell'Università di Roma, Tor Vergata.
Quindi c'è un po' d'Italia in questo sornionismo, siamo
esatto,
noi.
Esatto, però la storia del gatto domestico è davvero affascinante, una specie di giallo scientifico nel quale ogni tanto salta fuori qualche prova che crea scompiglio e rimette un po' tutto in discussione. Prendendola un po' alla larga, come piace fare a noi, possiamo dire che al tempo di Tutmose III, molto alla larga, parliamo di 3500 anni fa circa, il Felis catus, il gatto domestico, viveva già come animale domestico nell'antico Egitto. su diverse tombe egizie. Ci sono delle raffigurazioni di gatti, spesso con dei collari, degli orecchini, no? Come se fossero dei gioielli, spesso mentre fanno cose da gatti, quindi mangiare da una ciotola, stare accucciati di fianco alla persona defunta.
E dall'antico Egitto i gatti sono stati poi trasportati via nave in tutto il Mediterraneo, però in Egitto che è avvenuta la domesticazione, oppure questa domesticazione è avvenuta prima e magari da qualche altra parte?
Forse però, aspetta Magneti, sì. Dobbiamo dire che cosa si intende per domesticazione, giusto. Il nostro ruolo lo richiede.
Esatto, hai ragione, perché come spesso capita con i termini poi scientifici, il senso che diamo nel linguaggio comune è un po' diverso da quello specifico e tecnico. Allora, la domesticazione di animali e piante è un processo attraverso cui una specie animale o vegetale viene resa domestica, cioè viene resa dipendente dalla convivenza con gli esseri umani. E questo processo comporta poi delle modificazioni fisiche proprio anche a livello dei geni, arrivando fino alla creazione di specie nuove che sono distinte da quelle selvatiche.
Un esempio che si fa sempre in questi casi è quello delle piante che mangiamo. Eh sì. Le versioni selvatiche del mais oppure dei pomodori sono completamente diverse da quelle domestiche che conosciamo oggi. L'antenato selvatico del mais, il teosinte, assomiglia a un'erba selvatica con una piccola spighetta verde, quindi niente a che vedere con la pannocchia gialla o rossa che tutti associamo al mais.
E questo è anche bene ricordarselo quando si parla di OGM. Comunque, questo sì. Avviene anche ovviamente con gli animali, con vari livelli di trasformazione, no? Nel caso dei gatti, grazie al ritrovamento di diversi reperti archeologici di ossa di gatto, che erano provenienti da Israele e da Cipro, rispettivamente 2000 e 4000 anni prima di quei ritrovamenti egizi, si pensava che il processo di domesticazione fosse iniziato circa 10.000 anni fa, proprio in quelle zone, quindi a Oriente, come diceva Matteo nel suo vocale.
Non si è mai capito bene se questi reperti fossero attribuiti al Felis catus, quindi il gatto domestico, oppure al Felis silvestris, quindi il gatto selvatico, o a qualche sottospecie del gatto selvatico come Felis silvestris libica, quindi selvatico, che vive tuttora nel vicino Oriente e in Nord Africa. Gli scheletri di questi animali, quindi di tutti questi gatti tra selvatici e no, sono in realtà molto simili e i ritrovamenti parziali diciamo che non aiutano a fare chiarezza.
E prima dello studio pubblicato da Science e condotto dal gruppo di ricerca di Tor Vergata erano state fatte delle analisi genetiche e una delle più citate, una delle più rilevanti, aveva analizzato il DNA mitocondriale, quindi quello che si eredita solo dalla madre. E questo DNA aveva confermato che i gatti domestici discendevano dai selvatici del vicino Oriente, però non si riusciva a distinguere con precisione dove fosse avvenuta la domesticazione all'interno di un'area che comunque è molto grande e che va approssimativamente dal Nord Africa al sud-ovest asiatico.
I ricercatori di Tor Vergata hanno adottato un approccio abbastanza innovativo per il settore. Hanno analizzato il DNA nucleare, quindi quello che contiene le informazioni genetiche che arrivano sia dalla discendenza materna sia da quella paterna. Hanno confrontato il DNA nucleare dei gatti moderni e hanno visto una cosa che in qualche modo si aspettavano, perché tutti i gatti domestici analizzati sono più strettamente imparentati tra di loro rispetto ai gatti selvatici. Ma soprattutto hanno scoperto che il loro antenato selvatico più stretto è il Felis silvestris libica, quello del Nord Africa, quindi non dall'Oriente, dal Levante, come si pensava, ma dal Nord Africa.
E questa, possiamo dirlo con termini meno scientifici, è la prima ammazzata all'ipotesi levantina, no? Però la prova davvero massiccia è arrivata dallo studio poi del DNA antico, perché l'analisi del genoma dei gatti contemporanei dà molte informazioni, ma è comunque incompleta e può essere fuorviante. Qua ricordiamo a spanne che il genoma è tutto il DNA che abbiamo in una delle nostre cellule.
Sì.
I gatti hanno il vantaggio di essere un po' ovunque nei reperti archeologici, dai fossati dei castelli agli accampamenti militari. Alcuni gatti venivano macellati e probabilmente mangiati, altri vivevano in casa e venivano poi sepolti in giardino. Insomma, il gruppo di ricerca di Tor Vergata è riuscito a analizzare 225 campioni che ha raccolto da siti archeologici tra Europa e Turchia, risalenti a un periodo dal 9000 avanti Cristo fino a quasi dei gatti contemporanei del XIX secolo d.C. e poi sono riusciti a sequenziare completamente il genoma di 70 di questi gatti, quindi è una ricerca bella
ampia. Sì, un lavoro abbastanza monumentale e queste analisi hanno supportato l'ipotesi dell'origine africana dei gatti piuttosto che quella levantina, e le analisi suggeriscono anche che la domesticazione potrebbe essere avvenuta solo nelle ultime migliaia di anni. Nello specifico, tutti i gatti antichi datati prima del 200 a.C. erano identificabili geneticamente come gatti selvatici europei, quindi non domesticati, ma selvatici. Gatti antichi con dei genomi di gatto selvatico vicino all'Africa non apparvero né in Europa né in Turchia fino al II secolo a.C. e tutti questi esemplari erano più simili da un punto di vista genetico alla sottospecie libica nordafricana che a quella invece levantina. Il DNA antico registra poi una rapida diffusione di questi gatti domestici in gran parte dell'Europa, spesso in concomitanza con i movimenti dell'esercito romano e con la comparsa appunto di questi gatti in Britannia, nella regione della Britannia, intorno al 100 d.C.
Nel complesso, questi dati suggeriscono un'origine relativamente recente del gatto domestico, o almeno dicono che i gatti domestici non fossero presenti in Europa oppure nell'Asia sud-occidentale prima di 2000 anni fa. Avrebbero quindi avuto origine in Nord Africa, nella zona del Marocco e della Tunisia, per intenderci, più o meno in quell'area lì, e si sarebbero poi diffusi in Egitto per essere poi trasportati letteralmente dai romani e portati in buona parte dell'impero. Rassicuriamo però Bordone su un punto, perché per il momento questa ovviamente è un'ipotesi, è relativamente solida, diciamo che è uno studio bello grosso, però ha qualche limite che è stato individuato dagli autori stessi della ricerca. Ci sarebbero delle discrepanze, per esempio, fra le datazioni genetiche effettuate dai ricercatori e le prove invece archeologiche che farebbero propendere per un arrivo del gatto domestico in Grecia e in Italia già 3.700 anni fa. Certo, non 10.000 anni come si ipotizzava prima, ma comunque più di 2.000 anni come invece è ipotizzato in questo nuovo studio. E questa discrepanza potrebbe essere semplicemente un problema di campionamento, perché mancano i dati genetici proprio del periodo compreso tra i 2.000 e i 4.000 anni fa.
C'è un altro problema di campionamento abbastanza decisivo, perché i ricercatori di Tor Vergata non hanno trovato DNA antico in Nord Africa o nel vicino Oriente. D'altronde recuperare DNA dalle mummie è notoriamente difficile, anche proprio a causa dei processi di imbalsamazione che degradano il materiale genetico, e i pochi resti dei gatti antichi non mummificati in quelle zone sono rarissimi. E quindi possiamo dire che gli scienziati hanno scoperto da dove non vengono i gatti domestici, quindi non dall'Oriente, e come si sono diffusi grazie appunto all'esercito romano, però non possono ancora dirci con certezza quando e dove è apparsa per la prima volta la stirpe gattesca domestica, così come non siamo ancora in grado di sapere se l'Egitto è stato davvero il luogo dove è avvenuta questa domesticazione oppure se è stata solo una sorta di scuola di rifinitura dove dei gatti selvatici già abituati a vivere vicino agli esseri umani sono evoluti nei compagni, insomma, che conosciamo oggi.
Insomma, il mistero misterioso gattoso continua a esistere e continuerà, è più intricato anche di quello che pensassimo. Serviranno altri scavi, altri campioni di DNA antico, soprattutto dall'Africa, e però insomma siate più comprensivi con i vostri gatti se ogni tanto sono così per conto loro. E con Bordone, certo, con lui sempre comprensivi. Cara Mautino, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, e meno male, perché il tuo trabicolo che ti sei costruito lì alla Sissa a Trieste vedo che è sempre più pericolante.
Sì, sì, in questo momento ho un cappotto in testa che è appeso a un attaccapanni e che si poggia sul monitor del computer, ecco. Insomma, una bella scena da vedere.
Ecco, se siete riusciti a sentire la puntata, è merito dell'abnegazione di Mautino in queste condizioni, ma anche del nostro montatore Andrea Conti, che poi ha sistemato i livelli dei microfoni a modino per risolvere un po' la questione che sono meglio gli armadi delle aule delle scuole superiori di studi avanzati. Comunque,
sì, che sono avanzati e però poi non hanno degli studi di registrazione, anche esatto. Giustamente, perché si occupano di fare esperimenti.
Sono avanzati, ma non gli avanzavano gli armadi. Comunque sia, se volete scriverci potete farlo come, Mautino?
Beh, mandando una mail a ci vuole una scienza@ilpost.it. Noi leggiamo e poi prendiamo gli spunti per costruire le puntate di Ci vuole una scienza, che escono, quando escono, Megnetti?
escono ogni venerdì e fanno parte delle tante cose che si possono ascoltare grazie all'abbonamento al Post. E come dicevamo all'inizio di questa puntata, se volete fare un pensierino e fare un pensiero, quindi un regalo natalizio, il Post potrebbe fare proprio al caso vostro. E quindi, come sempre, ci sentiamo venerdì prossimo.
Ciao.